Isola Deserta con Chiara Valerio.
Corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, e ci dirà se è una spiaggia e com'è, c'è un cantatore italiano, Dente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Com'è quest'isola deserta?
Quest'isola deserta nel mio immaginario è piccolina, sono sulla spiaggia ovviamente, ho della vegetazione dietro di me. È proprio classica, grande classica, non così piccola come quelle vignette della settimana enigmistica, ma un po' più grande, con un po' di mistero anche dentro te.
Che Dente è un soprannome che le ha dato da bambino suo zio.
Sì, è tutto vero.
Perché?
È tutto vero. Mi ha dato
perché?
Questo soprannome. Questa è un'ottima domanda. Diciamo che gli è venuto questo lampo strano e mi ha chiamato in questo modo, e quindi da lì mi hanno chiamato tutti in quel modo. E il mio nome è diventato quello. Avevo 13 anni, adesso ne ho 44. Ho passato un po' di tempo, quindi mi sento più Dente che Giuseppe. Diciamo che se cammino per strada e sento uno che urla Giuseppe, non mi volto.
E quando ha cominciato, diciamo, la sua attività artistica, è stato naturale dunque chiamarsi Dente?
Esattamente, quando ho fatto il mio primo disco mi sono firmato così, perché quello era un po' il mio nome, insomma. Mi chiamavano tutti così anche prima, ecco, non è un nome d'arte.
Anice in bocca è del 2006 e invece quest'anno è uscito il suo ultimo album, che si chiama appunto Dente, un album omonimo. Che cosa è cambiato dal suo primo disco a quest'ultimo?
Tantissimo. Quel primo disco l'ho registrato in casa dei miei genitori, perché abitavo ancora con i miei genitori, avevo 26 anni circa quando l'ho registrato, poi è uscito che ne avevo già quasi 30. L'ho registrato nelle pause pranzo del lavoro, in casa, con dei mezzi tecnici, che già chiamare mezzi tecnici è fare un complimento, insomma, con un solo microfono da 20 euro che avevo comprato in un negozio a Fidenza, dove abitavo appunto, e l'ho fatto senza pensare di avere un pubblico, ovviamente. L'ho fatto per me principalmente, e da distribuire in pochissime copie ai miei amici più stretti. Le grandissime differenze sono quelle. L'ultimo l'ho registrato in uno studio di registrazione a Milano, dove vivo, sapendo che è un disco che qualcuno avrebbe ascoltato e che sarebbe stato anche, insomma, qualcuno ne avrebbe pure scritto di questo diso. E quindi queste sono, diciamo, le macro cose che sono cambiate. In mezzo c'è la mia vita.
Però mi piace moltissimo che lei abbia cominciato dalla dimensione pratica di una cosa, perché sembra sempre che l'arte sia qualcosa di completamente scevro, specialmente, diciamo, arti che non prescindono da una tecnica o da dispositivi, sembra sempre che ci sia la creazione prima di tutto. Invece mi piace che abbia cominciato esattamente dal fatto e da come quella musica è stata incisa e diffusa. Come si fa a registrare un disco in casa e poi a farne delle copie da regalare agli amici?
Cioè, oggi nel 2020, diciamo, è quasi più difficile stampare i dischi da regalare agli amici, perché non si fa più, è una cosa che non si fa più. Ecco, al tempo c'erano i primi programmi sul computer per registrare la musica, si potevano registrare in casa, poi c'erano ancora dei servizi che ti stampavano i dischi. Io, ad esempio, quel disco là, il primo, l'ho registrato, ho fatto la copertina e ho fatto stampare da un tipografo di sempre di Fidenza, e tutte le copertine erano tutte piegate a mano, le imbustate, me le vendevo io, i concertini che facevo.
Tutte le mattine ti salutavo in piazza, non eravamo mai contenti, andavo per i venti. Venivo a prenderti, andavamo a vedere dei concerti. Eri tutta la mia vita, ero tutta la tua vita. Legami cambiano tutto il giorno, fingevo di dormire fino a mezzogiorno. Eravamo degli attori a casa con i genitori, prendevi tequila con il sale, io bevevo vino rosso fino a stare male. I legami cambiano, gli accenti diventano pesanti, slegami, lasciami andare via, via da te, via da voi, via di qua, via da voi, via da te, via da voi, via di qua, via da lei, via da lei.
Giuseppe Peveri, anzi Dente, volevo chiederle com'è essere un cantautore italiano nel paese dove il cantautorato, diciamo, viene assimilato giustamente spesso alla poesia, quindi dove c'è una specie di bagaglio morale estetico addosso quando uno comincia a fare il cantautore, che potrebbe annichilirti e impedirti, diciamo, di cantare e scrivere per sempre.
Da qualche anno questa parte è un pochettino cambiata la questione, ma quando ho cominciato a farlo io, diciamo, fino a pochi anni fa, questo bagaglio, diciamo, non solo tutta la poesia ma anche del cantautorato che è stato, che è venuto prima di noi, era un bagaglio molto importante ed era sempre comunque considerato migliore di quello che stava succedendo, no? Nella contemporaneità. Io mi sono sentito dire tante volte, ho sentito dire tantissime volte anche ai miei colleghi, diciamo, della mia generazione, sì bravi però De André, sì bravi però De Gregori, sì bravi però... ed è sempre, insomma, abbiamo vissuto con queste cose, e anche noi come generazione abbiamo vissuto anche in prima persona proprio con un po' con quest'idea del cantautorato classico, che comunque era una cosa gigantesca e difficile da raggiungere. Abbiamo avuto comunque degli esempi davvero molto alti e quindi, insomma, è difficile. Oggi credo che ci sia venuto un momento di grande punto e a capo, cioè ci sono ragazzi molto molto giovani che fanno musica oggi che forse non sanno neanche, non hanno mai ascoltato un disco di De Gregori, è una cosa che non gli interessa, e questa cosa dalla mia parte anziana dice che è una cosa brutta, la mia parte invece non anziana dice che è una cosa giusta, perché solo mettendo un punto a capo a un certo punto si possono fare anche delle cose nuove, no? Sempre senza avere sempre quel bagaglio lì addosso, no? Che ti frena tanto. Invece oggi credo che, insomma, questo punto a capo in questo momento magari fa delle cose che non sono proprio il massimo, però può creare qualche cosa nel futuro veramente di nuovo, di diverso, senza doversi sempre rifare al passato.
Dente, però le chiedo una cosa che mi interessa: se lei dovesse ricostruire una sua genealogia, anzi se la sua parte anziana, come ha detto prima, dovesse costruire una sua genealogia di cantautori, lei che padri e che madri sceglierebbe?
Per me il più grande è Sergio Endrigo, quindi quella scuola, diciamo, anche degli anni 60. Ho cominciato ad ascoltare la musica da bambino con le cassettine che avevano i miei genitori in macchina, e avevano quelle cose là. Avevano Italian Graffiti anni 60, questa cassettina che mi è rimasta scolpita nella testa, e c'erano dentro appunto Endrigo, Paoli, Bindi e tutta quella compagnia. Quindi io sono cresciuto proprio ascoltando quella musica là, che è una musica struggente, anche se io non capivo bene che cosa... Però comunque mi arrivava, mi colpiva in qualche modo, mi entrava sotto la pelle.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me, per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Ora so che cos'è questo amaro sapore che resta di te, quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai, e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me.
se quella è la madre, il padre potrebbe essere appunto il cantautorato invece degli anni 70, che ho conosciuto però più avanti nel tempo, quando ho cominciato con coscienza a comprare dischi, a informarmi, insomma, ad ascoltarmi le cose. Quindi sicuramente le cose più popolari, come possono essere state appunto De Gregori o Venditti, o anche le cose che allora, diciamo, erano un pochettino più di nicchia, come, che so, Finardi o Camerini negli anni 70, tutta la scuola della Krems, che era appunto questa etichetta che faceva, milanese, che faceva pubblicava dei dischi molto liberi, diciamo, no? Quindi un po' come oggi chiameremo la musica indie, era un po' la musica indie degli anni 70, quella è un po' indipendente, ecco, quella che è lontana dal mainstream.
Abbiamo fatto la genealogia. Se dovessimo pensare una genealogia al futuro, quindi nella sua parte giovane, quella che vorrebbe in qualche modo aver dimenticato o non tenere conto, diciamo, di questo bagaglio, sia degli anni 60, indotto dalla frequentazione della macchina dei suoi genitori, sia quello che poi ha scelto quando ha cominciato a fare musica, ma a venire, chi sono, diciamo, da Dente in poi i cantautori oggi?
Oggi c'è una nuovissima generazione, diciamo. Come in tutte le generazioni, poi ne rimarranno in piedi pochi. Perché anche quando ho cominciato io, diciamo 10-15 anni fa, eravamo in tantissimi a fare la musica, e quelli che sono venuti prima di noi, erano arrabbiati con noi perché gli avevamo rubato il posto. Qualcuno è rimasto in piedi, qualcuno non c'è più, e stessa cosa succederà adesso. Adesso io vedo che numericamente sono veramente tanti. Ci sono tanti motivi, evidentemente, forse un po' la facilità con cui si fa la musica oggi, appunto attraverso la tecnologia, non c'è più bisogno di sapere grandi cose. Ecco, quando avevo 20 anni io non tutti sapevano come si facevano le canzoni, cioè era una cosa che facevano in pochi, e gli altri rimanevano a guardare. Oggi tutti quanti sanno fare le canzoni, e si vede che hanno inserito questo nuovo chip nei cervelli dei nuovi nati.
È stata una questione di combinazioni, una serie di gesti sfortunati che non mi hanno mai visto vincere. È stato solo colpa delle mie posizioni, dei tempi e dei luoghi sbagliati, non ho neanche i numeri con me. Non c'è due senza te, non c'è due senza te, che non ti importa neanche che per me. Non c'è due senza te, non c'è due senza te.
Nelle sue canzoni ci sono moltissimi giochi di parole e addirittura, diciamo, già nei titoli dei suoi album, perché c'è Non c'è due senza te o anche appunto Almanacco del giorno prima. Volevo capire quanto, se c'è, una dimensione della provincia, glielo chiedo, diciamo, da una persona che è nata in un paese ben più piccolo di Fidenza, se c'è una dimensione della provincia nel gioco di parole, cioè se in qualche modo si tende a creare un sottolinguaggio nascosto per identificare quelli che sono i tuoi, che può essere un sottolinguaggio di generazione, un sottolinguaggio geografico.
Ma allora, sicuramente la provincia aiuta la fantasia, secondo me, perché essendoci molte meno cose in provincia, molte te le devi inventare. Io l'ho sempre vissuta così, e io mi inventavo anche di non essere lì, cioè sognavo di non essere lì, e già questa cosa comunque aiuta, no? Se tu sei già nel posto in cui vuoi essere, non ti inventi niente, se ci sei già. E invece noi, da provinciali, da ragazzi provinciali, sognavamo tutto quello che non era lì, tutto ciò che era altrove, ecco, sognavamo. E sognavamo di andarci, di arrivarci, e ci inventavamo tante cose. Forse anche il linguaggio è venuto, insomma, da quella spinta così creativa, diciamo, involontaria, che ti nasce se vivi in provincia, ecco, se ci nasci, se ci vivi. Quando sono andato a vivere in città, ho conosciuto molta gente che, ad esempio, non ha la patente, no? E dico: ma cosa ti serve la macchina? E dico: ma tu senza macchina in provincia sei morto, cioè sei morto senza il motorino, senza la macchina, cioè non vedi l'ora proprio di prendere la patente. Infatti in provincia tutti a 18 anni prendono la patente, tutti, e invece in città magari c'è tanta gente che non ce l'ha, perché effettivamente io adesso che avevo la macchina non ce l'ho più da qualche anno, perché vivo in città e non mi serve la macchina. È verissimo che non serve la macchina. Mi stupisco che, ad esempio, a Milano ci siano così tante macchine, perché non servono assolutamente a niente, ce ne sono veramente tante. E invece in provincia, appunto, è vitale avere un mezzo di trasporto per poter andare fuori, per poter vedere quello che c'è fuori, per poter vedere delle cose. Poi io sono stato fortunato perché Fidenza negli anni 90, diciamo, ha anche avuto un momento magico di circoli arci in cui potevamo ascoltare la musica dal vivo e non solo. C'erano due circoli arci molto attivi in una piccola città, comunque anche a distanza di pochi metri, quindi noi passavamo comunque le serate di fine settimana a vedere concerti, che comunque insomma è una boccata d'ossigeno, niente male per una provincia così, per un paese di provincia così piccolo.
Quando ha capito che la musica che ascoltava poteva essere anche una musica che avrebbe potuto fare? Cioè, quando è cominciato un atteggiamento attivo, propositivo, creativo nei confronti della musica? Ci ha inciampato, le è capitato? Come è successo?
No, è successo molto tardi nella vita, perché io ho cominciato a suonare a 20 anni. Alla fine proprio della scuola superiore, verso appunto gli ultimi giorni della quinta superiore, io sono un perito elettronico, ho fatto l'istituto tecnico, e non so per quale motivo, quando ero ragazzino tutti i miei amici suonavano, io no, perché guardandoli mi sembrava una cosa molto difficile. E ho detto, ma io non sono capace di fare questo, non ci provo neanche perché non sono capace. Però ho detto, voglio provare a suonare la chitarra, e quindi uscito dall'ultimo giorno di esame di maturità sono andato a casa, avevo una vecchia chitarra di mia sorella e ci ho messo sopra le mani, e da lì ho cominciato non a con il canzoniere a cantare le canzoni di Lucio Battisti, ma a scrivere delle canzoni, delle piccole canzoncine strane, perché io già scrivevo delle cose che possiamo assimilare alla poesia o al racconto flash. Racconto brevissimo, ho fatto un libricino di racconti
per bambini stanchi,
è una cosa del genere, esatto, un po' come poi quel libro che ho fatto qualche anno fa, e quindi già scrivevo delle cosine e ho provato a metterle in musica, e quindi ho anche avuto questo approccio con la musica un po' diverso dal normale, un po' per l'età appunto avanzata e un pochino anche per la modalità, perché non ho cominciato facendo le cover, come si dice, no? Cantando le canzoni degli altri, ma componendone subito di mie, e quindi erano canzoni anche abbastanza, insomma, strane. Io mettevo le mani sulla chitarra, mettevo le dita, e quando c'era qualcosa che mi suonava giusto andavo avanti. Faccio quasi così ancora, praticamente. Quasi, insomma. Qualche cosa l'ho imparata nel tempo, però diciamo l'approccio è sempre un pochettino così.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Dente, cantautore. Il suo ultimo disco si intitola Dente ed è uscito quest'anno. Dente, le chiedo che libro per noi ha portato sull'isola deserta.
Allora, è stato molto difficile scegliere un libro da portare sull'isola deserta, perché io non ho mai riletto un libro in tutta la mia vita.
Lei fa un sacco di cose strane, Dente.
Non so, per me è molto strano rileggere un libro, non so, io li leggo una volta, forse perché ce ne sono talmente tanti che voglio leggere che perdere tempo per rileggerne uno un po' mi spiace, quindi il pensiero di dovermi rileggere un libro per sempre sull'isola deserta è un po' difficile, quindi ho scelto Cronache marziane di Bradbury.
Timothy sedette col babbo a poppa guardando il canale snodarsi largo là dove erano sbarcati dal loro piccolo razzo che li aveva portati via dalla Terra. Quella era una vacanza su Marte, e ora andavano tutti a pescare, lui, Robert, Michael, il babbo, la mamma.
Perché l'ho scelto? L'ho scelto perché contiene tante cose che mi interessano e che mi piacciono, dalla fantascienza alla storia americana della conquista, diciamo, da parte degli europei dell'America, alla faccia della medaglia, diciamo, della distruzione di una civiltà, quella appunto degli indiani d'America. Insomma, contiene tante cose dentro quel libro che mi piacciono, quindi forse potrei rileggermelo attraverso, insomma, le tante sfaccettature che ha, le tante cose che vuole dire quel libro. Potrei leggermelo ogni volta in un modo un po' diverso, no? A differenza di altri libri che quello vogliono dire e quello sono, e rileggerli tutta la vita, insomma, sarebbe un po' un peccato, ecco.
E ora vi farò vedere i marziani, disse il babbo. Su, venite tutti con me, anche tu, Alice, e le prese la mano.
E com'è con le canzoni? Le si può ascoltare tante volte e riascoltarne ogni volta traendo una cosa diversa, o le canzoni vogliono dire una sola cosa?
Beh, allora, con le canzoni ad esempio è molto diverso, perché le canzoni si possono ascoltare tantissimo, cioè almeno io le ascolto tantissime volte, e in alcuni casi alcune canzoni ti dicono cose diverse in base al momento in cui le stai ascoltando, al momento della tua vita, al momento della giornata, al tuo umore, insomma tante cose. Le canzoni hanno questa magia, ovviamente non tutte, come tutti i libri non hanno varie, insomma, la possibilità di darti queste gioie. Anche le canzoni non tutte sono così, insomma, alcune lo sono, alcune musiche lo sono, altre no, però con la musica è sicuramente più facile, secondo me.
Le chiedo se ha portato per noi una musica, e che musica, e se è stato più difficile scegliere un libro più che la musica.
Allora, scegliere la musica è stato molto facile, perché ho scelto un disco che è il mio disco dell'Isola Deserta da sempre, e forse sempre lo sarà. Adesso nel futuro non c'è la certezza, ma io credo che sempre lo sarà, che è Anima Latina di Lucio Battisti.
Scende ruzzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta: bevi Coca-Cola. Scende dai presepi vivi, appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dentro gli occhi dei bambini denutriti, allegramente malvestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiaditi. Corre sulle spiagge atlantiche, seguendo il calcio di un pallone, per finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone. E s'agita nel sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza, per quanto potente, può aver veramente piegate.
È un disco che io amo tantissimo, e che è appunto un disco che ho ascoltato in tantissime fasi della mia vita, da quando ho 13 anni che lo ascolto. L'ultima volta l'ho ascoltato un paio di settimane fa, continuo ad ascoltarlo, continua ad essere un disco secondo me meraviglioso, magico, e l'ho sentito appunto da quando ancora non suonavo fino a quando adesso, insomma, faccio i dischi, e tutte le volte riesco a sentirci qualcosa di diverso e di nuovo, come dicevi prima, no? Riesco anche, appunto, l'ho ascoltato con orecchie diverse, e resta sempre un disco molto magico per me. Anche adesso che so come si fanno i dischi, faccio fatica a capire come hanno fatto a fare quel disco. È un disco del 74 di Battisti, appunto il disco forse meno famoso di Battisti, diciamo del periodo Battisti Mogol, perché è anche un disco un po' più strano, un po' più progressive, se vogliamo usare questo termine. Un disco con delle canzoni che si intrecciano una con l'altra, non si capisce quando una finisce, quando l'altra comincia. C'era anche una volontà di Battisti di fare una cosa meno pop del solito. La voce, ad esempio, era tutta filtrata, si capiva poco quello che diceva. Insomma, un disco che è anche del mistero, è abbastanza misterioso. Io l'ho sempre interpretato un pochettino così. Ho scritto anche una volta una prefazione per un libro che parla appunto di Anima Latina, un libro di Renzo Stefanel, e l'ho intitolato proprio questo mio intervento Anima Latina è il disco dell'isola deserta, è il mio disco dell'isola deserta, quindi come è perfetto.
Dunque Lucio Battisti, Anima Latina, dunque Ray Bradbury, e che film invece ha portato per noi stamattina Dente su quest'isola deserta?
Allora, ho portato un film che è un'altra cosa della mia infanzia, diciamo, e che è Down by Law di Jim Jarmusch. Un film stupendo che, appunto, che io ho conosciuto nel mio periodo di grandissimo invasamento verso Tom Waits. sono un grandissimo fan di Tom Waits in quel periodo, sicuramente molto, insomma, molto accanito, e quando ho scoperto che esisteva questo film, perché appunto non c'era l'internet che ci regala tutta questa conoscenza, ma a un certo punto scopro che esiste un film con Tom Waits e Roberto Benigni e John Lurie, e di un certo Jim Jarmusch che non sapevo chi fosse, e la trovo una cosa straordinaria che mi ha proprio, cioè, mi ha riempito di gioia, e quindi mi sono guardato quel film. Quello credo che sia forse il film che ho visto più volte nella vita. Anche i film tendo a non riguardarli spesso, come i libri tendo a non rileggerli. Sono pochissimi i film che ho rivisto. Quello lì l'ho rivisto tante volte, diciamo, ed è un film, anche quello, che non mi stanca mai, un po' perché appunto c'è uno dei miei idoli musicali che recita in quel film, che appunto è Tom Waits, perché c'è Roberto Benigni che fa spanciare dal ridere in quel film, perché è un bel film, insomma, che cos'altro posso aggiungere. È un film che appunto, anche questo, che per chi l'ha visto sa di cosa stiamo parlando, per chi non l'ha visto lo, insomma, esorto a farlo, ecco.
Spiega voi come si fa a stare in prigione. Importante.
Pa.
La finestra in prigione, no?
Pa.
Yes.
What the hell are you doing?
I make a window.
Eh? It's good, Bob.
Excuse me, do you say in English I look at the window, or do you say in English I look out the window?
Well, in this case, Bob, I'm afraid you gotta say I look at the window.
Io guardo attraverso la finestra.
Liberiamo Dante da quest'isola deserta, anche perché sta già su una sua isola deserta con Anima Latina. Lo ringraziamo per essere stato con noi stamattina sull'isola deserta, che torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buonissima giornata da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito, oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.